il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Cielo secondo San Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese a dire nelle sinagoghe: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti le rendevano testimonianza e vi erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quando abbiamo detto che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi giunse: nessuno profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molti vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuno di essi fu mandato Elia, se non a una vedova di Zarepita di Sinodè. C'erano molti leprosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte su quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Si riferisce a quando Gesù legge il rotolo, perché una volta la Bibbia non era scritta come l'abbiamo noi adesso, erano rotoli che venivano tenuti nel Tempio e che neanche tutti potevano leggere. Allora Gesù legge il rotolo del profeta Isaia e abbiamo sentito cosa è accaduto domenica scorsa. Se non sbaglio, qual era la cosa che Gesù aveva letto e di cui aveva detto questo che avete udito si è compiuto oggi. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, predicare un anno di grazia del Signore. Allora, dopo che Gesù legge questo, che è del rotolo dell'Antico Testamento, del libro del profeta Isaia, dice: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. E qui vediamo immediatamente tutto l'entourage del Tempio che immediatamente insorge contro Gesù, che tra l'altro, a parte questa frase che possono anche non avere capito, possono anche non averla capita questa frase, anche se è vero che loro aspettavano il Messia e sapevano benissimo che il Messia doveva arrivare, però non potevano mai pensare di averlo veramente davanti, ma fin là ci sta. A un certo punto Gesù lascia il discorso dell'adempimento della scrittura e inizia a narrare realmente dei fatti biblici. Cosa succede? Che la rabbia di questi aumenta ancora di più. E il Vangelo finisce in una maniera triste. Perché questi qui che non volevano accettare Gesù, non volevano riconoscere in Gesù il Messia, lo conducono su un'altura per buttarlo da un precipizio. E il Vangelo ci dice che Gesù, poi passando in mezzo a loro, se ne andò. Allora, cari fratelli e care sorelle, cosa possiamo trarre dal Vangelo di oggi? Dove l'uomo senza Dio può arrivare e dove l'uomo con Dio può arrivare? Le cose sono sostanzialmente diverse. Perché noi potremmo essere, andando indietro nel tempo, pensando di essere di quel tempo, di Gesù, possiamo andare indietro nel tempo e pensare oggi noi se saremmo dalla parte di chi si mette dalla parte di Gesù, lo ascolta e lo protegge anche da chi voleva buttarlo dal precipizio, se siamo tra coloro che si schierano dalla parte dei potenti o dalla parte di chi vuole essere cieco e sordo per buttare invece Gesù dal precipizio. Ecco, Gesù è venuto a portare la libertà ai prigionieri. Vedete, cari fratelli e care sorelle, tutti siamo i prigionieri che hanno bisogno di questa libertà che Gesù ci ha portato, di questa liberazione che Gesù ci ha portato. Gesù ci dice in questo passo del Vangelo che Dio, attraverso già nell'Antico Testamento il profeta Elia, si prende cura dei più deboli. E qui fa l'esempio di una vedova e dice proprio: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. Cosa vuol dire? Che non c'era niente da mangiare. Già ci vuole molto meno, ma qui si parla di 3 anni e 6 mesi. Non voglio immaginare una carestia terribile. E ci fu una, infatti, ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zaretta di Sidone. Cosa andò a fare? Lo conoscete quel passo del profeta, che parla del profeta, libro dei re, che parla di quello che il profeta Elia fece a questa donna? Andò, sapete, a fare cosa? Vedete che le prova, guardiamo la prova. Noi dobbiamo passare per le prove. Purtroppo dobbiamo passare per le prove. Cosa fa il profeta Elia? Non va da questa donna e gli dice: oh, aveva dei figli questa donna. Non va da questa donna e gli dice: Signore, mi ha mandato a portarti da mangiare. No, gli va a chiedere da mangiare lui. E questa donna si fida di quest'uomo di Dio e gli dà tutto quello che aveva, senza pensare a se stessa e ai propri figli. Si fida di quest'uomo di Dio, quindi di chi si fida? Di Dio. Si fida di Dio e gli dà tutto. E da quel momento questa donna non ha dovuto più preoccuparsi di conservare riserve per mangiare. Perché? Perché trovava sempre quello che aveva bisogno. Il Signore aveva moltiplicato e continuava a moltiplicare i suoi alimenti. Perché il Signore ci dà le prove. Non cerchiamo di darci delle spiegazioni, perché le spiegazioni ce le dà il Signore stesso, sapete come? Quando noi raggiungiamo quell'atteggiamento di abbandono a Lui. Non sto dicendo che dobbiamo accettare la prova così subito, perché le prove delle volte sono veramente dure, incomprensibili, difficili. Io stesso, che ho fiducia del Signore, sempre avuto fiducia del Signore, e di prove ne ho dovuto affrontare anche io parecchie, lo sapete bene, mi sono sempre fidato del Signore. E posso testimoniarvi che quando tutto sembra perso, quando gli uomini hanno stabilito fine, è Dio che ha l'ultima parola su tutto. E il Signore ci fa capire il perché. Dopo tanti anni anch'io ho avuto alcune risposte, ho dovuto aspettare un po' per averle. Ho sempre vissuto serenamente perché mi fidavo del Signore, mi sono sempre fidato del Signore. E questo è quello che ci testimoniano i profeti, gli uomini di Dio, di cui ci parlano le Sacre Scritture, che non sono favole o personaggi simbolici, no, sono persone vere e proprie. E queste persone, pensiamo, è lì veramente difficile, leggiamo cosa è accaduto a Giobbe. Oh, non gli è stato dato una prova, ne sono state date veramente tante. E che prove! Anche lì la testimonianza di Giobbe qual è? Che in realtà Dio non ci toglie mai niente, ma che tutto quello che il Signore ci ha dato rimane. Siamo noi che a volte dobbiamo scoprire il modo di Dio per capire le cose di Dio. E non è facile, non è facile. Le prove, lo dico sempre, non servono per farci cadere e crollare. Le prove servono per rafforzarci. Ma ricordiamocelo, perfidiamoci del Signore. In realtà niente ci viene tolto. Niente, non veniamo mai abbandonati dal Signore. Anche quando noi non ci sappiamo dare una spiegazione, è l'unica spiegazione che si potrebbero dare sono quelle che umanamente dimostrano che la situazione è veramente brutta, la situazione è incomprensibile. In realtà Dio non la pensa come la pensiamo noi, perché Dio non usa i criteri di ragionamento che usiamo noi. E voi giustamente direte, ma noi mica siamo Dio, è vero, noi non siamo Dio, ma siamo i suoi figli. Siamo i suoi figli. A volte non comprendiamo Dio, oltre per il fatto che è Dio, perché non abbiamo vissuto la sua paternità, non abbiamo capito, non abbiamo sperimentato l'amore paterno di Dio. Anche perché voi vedete, Dio torna nella nostra vita, torna nella nostra vita quando siamo nella prova, perché quando stiamo bene ci dimentichiamo spesso del Signore, questo lo sappiamo e lo diciamo tante volte. Poi tutto quello che accade nella nostra vita, il perché lo vogliamo avere dal Signore, la risposta la vogliamo avere dal Signore. Il Signore ce la dà. Ma lasciamo comunque i nostri cuori aperti a entrare nel mistero. Il mistero di Dio. Che non vuol dire non comprendere le cose, non capire le cose, ma vuol dire imparare a fidarsi di Lui e lasciare che Lui ci faccia comprendere il perché di tutte quelle cose che noi non riusciamo a capire. Vedete, cari fratelli e care sorelle, ne abbiamo parlato ieri sera,
abbiamo celebrato la festa, nella presentazione di Gesù al Tempio, che anticamente era una festa con un duplice nome. Si chiamava anche la purificazione della Beatificazione di Maria. Noi abbiamo celebrato la festa della presentazione del Signore al Tempio e della purificazione. Perché la purificazione? Molti mi dicono, ma come? Se lei è immacolata mica aveva bisogno di purificarsi, certo che no. Ma era la legge di Mosè che, come era scritto di presentare nel Tempio il figlio maschio e di consacrarlo al Signore, era anche scritto che dopo un tot di tempo la donna che aveva partorito doveva andare nel Tempio per la purificazione. Maria si è attenuta a quello che diceva la legge di Mosè. Allora, ieri sera già abbiamo parlato dell'amore. L'amore che è fondamentale nella nostra vita, ma l'amore vero. Perché quando noi amiamo veramente, non ci troveremo mai da soli. Invece se i nostri amori sono quelli umani, quelli recintati, quelli a cerchia chiusa, ci sentiremo sempre soli, non solo quando possono accadere determinate cose. Gesù ci chiama ad aprirci a un amore più grande. E San Paolo ce lo descrive molto bene l'amore, chiamandolo con un altro nome, ma che vuol dire esattamente quello. La chiama carità. Questo fuoco che brucia nel cuore di chi cerca il Signore. E San Paolo Apostolo ci fa capire una cosa che forse non abbiamo colto. Allora ci dice appunto, fratelli, la carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Ecco, se noi esaminiamo noi stessi con questa definizione della carità, siamo rovinati. Perché vediamo che in noi la carità non c'è. Non è invidiosa la carità, è benigna la carità, è paziente. Non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. E in un mondo come questo, dove ognuno pensa ai propri interessi, vediamo e capiamo perché il mondo naviga nel buio e nel disordine. Proprio perché ognuno cerca il suo interesse e quindi al posto di costruire crea un deserto. Continua San Paolo e dice una cosa: tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Amare vuol dire sopportare, ma non nel senso come intendiamo noi, ti sopporto, no, in quel senso lì, ma quanto sei pesante, ti devo pure sopportare. No, sopportare vuol dire che l'amore che tu hai nel cuore ti porta in una condizione di non smettere di avere quell'amore, quella stima, quel rispetto verso la persona nonostante i suoi limiti. Non smetti di amarla. Adesso vediamo che c'è una totale devastazione in tutti quelli che sono gli aspetti dell'amore, nell'amicizia, nei rapporti familiari, tra marito e moglie, ci sono queste. Perché? Perché l'altro deve corrispondere ai miei parametri. L'altra persona deve farmi stare bene. Questo è giusto, ma dobbiamo far stare bene anche noi gli altri. E lo stare insieme, camminare insieme, in generale, in tutti i rapporti, significa aiutarsi a crescere. Non significa accomodarsi e aspettare di essere serviti e riveriti. È brutto sentire quando sentiamo soprattutto i giovani che hanno preso la moda di andare a convivere, che dice vado a convivere, vediamo come va. Poi quando lo incontri la prossima volta di convivenza ne sono passate già tre. Quando gli chiedi com'è andata la prima, e la prima è andata male, la seconda pure, adesso sto facendo la terza, no? E non andavamo d'accordo, all'inizio andavamo d'accordo, poi sai l'amore non è eterno. Oh mamma mia quando senti queste cose. Quando senti queste cose, quando senti queste cose.
Il problema è che le sentiamo dire da un popolo che vanta di essere in terra cattolica, in terra cristiana, la faccia. Che bel esempio, ci lamentiamo dell'Islam, eccetera. Se possono mettere a repentaglio la nostra fede, sapete perché? Perché non abbiamo veramente fede, perché chi ha veramente fede non può essere sopraffatto da niente, da nessuno, non può essere fuorviato da niente, da nessuno. Cioè non potrebbe esserci questo tentativo di islamizzare l'Europa, perché l'Europa non è cristiana, è pagana, quindi se non la islamizzano la faranno altro, difatti non è solo islamizzata, è già pagana. L'ho detto e lo ripeto senza paura, l'Europa è un popolo di pagani battezzati, ma non i pagani che si battezzavano al tempo degli apostoli e si convertivano, di pagani che erano pagani prima e sono rimasti pagani dopo. Questo è il problema. Cosa vuol dire essere pagani? Vuol dire servire tanti idoli, tanti, e noi gli idoli ne serviamo tanti. Basta il nostro io, il nostro egoismo. Invece San Paolo ci dice che tutte queste cose passano. E quanto sarebbe importante che noi capissimo l'importanza di non perdere nessun colpo in questo cammino, non perdere nessuna opportunità. Ogni giorno si presentano a noi delle opportunità, lo vedo io nella mia vita quotidiana. Delle volte dico, quando durante la giornata, cosa posso fare per gli altri oggi? Oggi non viene nessuno qui. A un certo punto mi accorgo che il Signore non ci lascia mai senza avere qualcosa da fare. Che ti arriva una telefonata e ti dice, padre, di una preghiera a tal'ora. Padre, di una preghiera in questo momento. Ah, dico, grazie Signore, anche oggi non mi hai lasciato senza poter fare qualcosa per qualcuno. Ed è bello, sapete, non solo perché sono un vescovo, un sacerdote, è bello fare qualche cosa per gli altri, sapere che sei stato utile anche per dire una preghiera o per ascoltare chi ha bisogno di essere ascoltato, di essere capito, di parlare. Com'è bello, anche se delle volte umanamente, certo, per esempio stanotte mi ha fatto le 4, no? E sono un sonnambulo sull'altare, però la stanchezza si sente perché la mancanza di sonno ti debilita un pochettino, però anche la stanchezza non ci ferma, perché l'amore, abbiamo detto, è che la carità è un fuoco che brucia nel cuore, e quel fuoco ci fa svegliare da quel torpore in cui possiamo ogni tanto cadere. Sentiamo cosa dice San Paolo. Questo vale per farci capire che non dobbiamo sentirci inferiori perché Dio non ci ha dato chissà quali doni e quali carismi. La nostra deficienza è se manca l'amore in noi, non se mancano i carismi. San Paolo dice: la carità non avrà mai fine. Sapete cosa vuol dire questo, cari fratelli e cari sorelle? Vuol dire che davanti a Dio solo quello conterà. Davanti a Dio solo quello conterà. Infatti continua dicendo: le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, qui ci parla dell'eternità. Noi non dimentichiamoci che siamo fatti per essere eterni. Questo è il nostro essere, eterno. Quando finisce il cammino di questa vita, in qualsiasi momento il Signore ci chiama, e tutti quelli che sono già tornati alla casa del Padre, noi che siamo qui, comunque aspettiamo la stessa cosa. Che cosa? Incontrarci con Lui al suo ritorno nella gloria e ritornare ad essere una sola famiglia con Lui. E lì non ci saranno più tutti i perimetri che abbiamo
segnato noi. No, lì saremo tutt'uno nell'amore, che bello. È bello pensarci, non è una favola. Perché delle volte le cose del Signore sono talmente belle che possono sembrare delle favole. Sapete, c'è un proverbio che si usa soprattutto in certe zone della Puglia che dice così: a niente si crede, ma tutto esiste. A niente si crede, ma tutto esiste. L'importante è collocare le cose al posto giusto, perché esistono tutte le cose. Bisogna vedere le cose che esistono che vengono da Dio e le cose che esistono che non vengono da Dio. Ad esempio, chi vuole elevarsi spiritualmente, al posto di pregare, leggere il Vangelo, di fare la comunione, va a farsi fare le carte o va a fare lo yoga, no? Dice no, quello non è il modo per mettersi in contatto con il Signore, no? Oppure vorrei tanto entrare in contatto con le anime dei miei cari defunti e vado da un medium. Non parlerai mai con i tuoi defunti, perché i tuoi defunti li trovi dove c'è Gesù. Dove c'è Gesù trovi i tuoi cari. Quindi voi pensate che ogni volta che noi facciamo la comunione, questo è la fede, la nostra fede, come la chiamiamo l'Eucaristia noi? Ha un nome, oltre ad essere Eucaristia, pane di vita, c'ha un nome che indica un'altra cosa anche, ma indica anche l'Eucaristia, la comunione dei santi. Cosa vuol dire? Che nel corpo di Cristo siamo tutti uniti e quando noi andiamo a ricevere l'Eucaristia, prima di tutto troviamo Gesù, ma poi troviamo la Vergine Maria, i santi a cui siamo devoti, ci sono tutti, i nostri defunti. Più stiamo vicini a Gesù, più noi possiamo sentire vicino anche i nostri cari. Quindi non c'è bisogno di andare a cercare i nostri cari dove c'è il demonio, dove non c'è assolutamente il Signore. Stiamo attenti perché al posto di essere una consolazione poi diventa una devastazione. L'unico che ci consola, ma non per modo di dire, realmente perché ci fa comprendere quello che umanamente è impossibile capire, è Gesù, non ci sono altri. Guardate quanti ne erano venuti prima di Gesù e quanti ne sono venuti dopo Gesù. Chi ha fatto quello che ha fatto Gesù e che continua a fare Gesù? Nessuno. E guardate, cari fratelli e care sorelle, non dobbiamo mai dubitare delle cose celesti, mai. Noi cristiani, per chi ha avuto la grazia, io non l'ho avuta la grazia di andare in Terra Santa. Mi piacerebbe andare in Terra Santa. Io sono stato sempre infiammato da un amore per Gesù e l'ho sempre pensato e vissuto nella fede come il vivente. Gesù il vivente e Gesù risorto. E noi cristiani, dicevo, quando andiamo in pellegrinaggio in Palestina, cosa facciamo? Andiamo a vedere i luoghi dove Gesù ha camminato, dove Gesù ha predicato. A un certo punto tra questi luoghi ti portano in un sepolcro, ma è vuoto. Dove è finito quel corpo? È risorto perché ha vinto la morte. Ha vinto la morte. I cristiani sono gli unici che vanno a pregare su una tomba vuota, perché tutti gli altri, quando vanno a pregare sulle tombe dei loro maestri, ci sono quattro ossa se ci sono, un po' di cenere. Ma invece i cristiani vanno a pregare sulla tomba di un Dio che è vivo, che è risorto, perché la morte non ha avuto potere su di lui. E non ha fatto fine a se stesso, perché quello che ha fatto Gesù l'ha fatto per noi. Quindi noi, uniti a Lui, siamo chiamati alla vita. Quindi nella nostra vita cominciamo a vivere da risorti. Non siamo, cosa dice Gesù? Dio non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi. Noi dobbiamo vivere la vita, passando per la prova. Purtroppo, sapete, io capisco chi soffre, capisco molto bene. Dici, ma come fai a capirlo se tu non hai passato quello che hanno passato tutti? Sono stato sempre vicino a chi soffre. E con le prove che ho passato io mi sono sempre immedesimato nelle prove che passano gli altri. È inutile fare gli eroi usando frasi del tipo, che ne so, fidati del Signore e vai avanti. No, bisogna aiutare le persone a questo incontro col Signore che gli farà capire. Bisogna capire, mica possiamo, siamo dei robot. È successo così, ho fede. No, cari fratelli e care sorelle, Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Gesù sa cosa vuol dire soffrire. Basta guardare cosa ha vissuto nella sua passione, mamma mia. Quando si guarda il film di Mel Gibson, è stato semplicemente riprodurre quello che è scritto nei Vangeli. E chi ha fatto questo film è andato a studiare cosa facevano i condannati a morte. Allora, quello che ci deve consolare nella passione di Gesù, un altro aspetto, questo voglio condividerlo con voi perché un pensiero che ho fatto una volta, pensando a come mai il Signore permette certe prove difficili. Un giorno io e padre Giacomo, e c'era anche con Palma, eravamo inviati per andare a Bergamo a fare visita a un vescovo. E c'era una signora molto simpatica. E appena visto me e padre Giacomo ci ha riconosciuti perché, come sempre, quando siamo fuori abbiamo il clergy nel colletto bianco. E questa signora la vedevi sprint ma ferita. Oh, che bei preti, che belli questi due preti, pregate per me, pregate per me. E io ho detto, guardi che io prego veramente per lei, mica per scherzo. Al che incominciamo a dare i dolcetti, io li chiamo così. E gli abbiamo dato una medaglia della Madonna e una piccola reliquia di del cotone che ha toccato una statua miracolosa della Madonna di Fatima, quella che abbiamo avuto con il santuario. Oh, grazie, grazie. Passato un bel po' di tempo. E questa signora, però, voglio dirvi, condividervi quello che è stato il mio pensiero, che per la prima volta ho condiviso con questa signora. Lei mi dice, mio padre ha sofferto tantissimo, ho visto soffrire mio padre in una maniera incredibile, ma il Signore dov'era? Dov'era il Signore? Che buono, che misericordioso! Perché questa crudelità? Poi quel prete che mi ha trattato male, non voglio ripetervi sull'altare cosa mi ha detto del prete che ha fatto fuggire la sua madre, meglio che non ve lo ripeta. E mi dice, perché questa crudelità? Ho detto io, l'ho guardata nel suo volto, una donna sofferente. E mi ha fatto, ho pensato in quel momento come l'avrebbe trattata Gesù. Gesù dice che era una compassione. E allora l'ho guardata, gli ho fatto un sorriso, ho cercato di fargli capire che io capivo il suo dolore, e poi gli dico, senti una cosa. E lei mi guarda e mi dice, dimmi, ma se tu pensi che Dio sia stato tanto crudele con tuo padre, prima di esserlo con tuo padre, se quella che tu pensi sia crudeltà è realmente crudeltà, lo è stato con suo figlio Gesù. È stato crudele con suo figlio Gesù prima di tutto. Allora lei, ho visto che si è rilassata e mi dice, ah sì, è vero, se mi dici così devo ammettere che devo pensarla così. Passa tempo. E torniamo in questo autogrill, io avevo la speranza di rivederla. Sapete, sono quelle persone che poi piacere vedere, non è vero, no? E ho trovato una donna, pensate che siamo andati a prendere un caffè, era al banco. Questa donna esce, e appena io la vedo, lei non ci ha visti subito, immediatamente, io gli ho visto un viso raggiante. E lei appena ci ha visto, il suo viso era ancora più raggiante, è uscita dal banco, è venuta ad abbracciarci forte e mi dice, guarda, e mi fa vedere la medaglia della Madonna. E poi mi apre la cover del cellulare e mi fa vedere che quella reliquia che gli avevamo dato, lei la portava sempre con lei. Mi ha detto, lo sai una cosa? Non ha fatto bene solo a me. Io ho già avuto dei miracoli con questa reliquia, perché ho avuto delle guarigioni in ospedale quando si è operato mio cugino. Questa donna ha cominciato a vivere la vita in un altro modo e ci ha accompagnato fino fuori e ci ha abbracciati e ci ha baciati. Vedete la carità. Se avessi pensato, per esempio, come noi snobbiamo spesso, vero che noi siamo proprio delle volpe terribili, avessi detto, ma sì, ma questa qui è una pazza, guarda come si permette questa ad avere questo atteggiamento. E quello era, sapete che cos'era? Era un modo per chiedere aiuto. Le volte bisogna capire, Per quello che non abbiamo un cuore così. Delle volte gli atteggiamenti che noi sembrano di antipatia, di maleducazione, di sfrontatezza, in realtà sono dei modi per chiedere aiuto. E noi dobbiamo essere pronti a darlo, questo aiuto. Sono degli sfoghi. Diamo una spalla a chi ha bisogno di appoggiare la testa, allarghiamo le braccia perché ha bisogno di essere consolato. Ma io non vi sto dicendo delle belle cose da altare, io vi sto dicendo quello che ho. Io cerco di applicare tutti i giorni nella mia vita, cerco di insegnare ai miei figli spirituali, ai fedeli che vengono in questo luogo. Perché è inutile, sapete, fare tante cose. Ce lo dice San Paolo, chiaramente. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà, la nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. E San Paolo dice, quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma diventato uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Noi spesse volte non abbiamo raggiunto questa maturità spirituale, non tanto intellettuale. Perché non è importante che siamo solo delle persone intellettualmente elevate. Noi dobbiamo essere delle persone spiritualmente elevate, perché non ci basta la nostra cultura poi per superare certe situazioni e affrontare certe situazioni. Ci vuole la fede. Senza la fede fai ben poco. E questo è bello perché lo testimoniano anche i medici, per esempio. Molti medici, non tutti ovviamente, perché anche lì sono uomini, c'è chi è credente, c'è chi non è credente, ma ci sono dei medici che hanno lasciato la loro testimonianza di come la mattina, prima di andare a lavorare, vanno a pregare per affidare la loro giornata di lavoro al Signore. E sapete la statistica cosa dice? Che i malati che finiscono nelle mani di quei medici hanno una sorte diversa. Hanno una sorte diversa. Ecco, vedete, stare col Signore e non stare col Signore, c'è una grande differenza. Allora dice San Paolo, ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ecco le cose che non capiamo. È vero? Ma, e rimane sempre il ma. Ma allora vedremo faccia a faccia. Quindi tutto quello che noi passiamo in questa vita, bello o brutto, non solo brutto, solo bello, tutto è momentaneo. Dobbiamo mirare a pregustare, a vivere già quello che sarà eterno. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente. Come anch'io sono conosciuto, era l'apostolo delle genti, San Paolo. Allora, San Paolo chiude, con questo chiudo anche io, sottolineando proprio quello che sottolineo, perché è importante, è fondamentale. Queste dunque le tre cose che rimangono, e sono le tre virtù teologali della fede: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Attenzione però, prima di chiudere voglio sottolineare una cosa. Dice, beh, ma allora se io sono buono con le persone posso evitare di pregare, posso evitare di andare a messa. Sarebbe comodo, vero? Cosa dice San Paolo? Allora, intanto, come posso avere l'acqua da bere, da far bere, se non vado ad attingere alla sorgente? Se non vado ad attingere alla sorgente dell'amore, dove lo prendo questo amore che riempie la mia vita per poter riempire la vita degli altri? L'amore sta qui. L'amore sta qui. Vangelo e Eucaristia, la fonte dell'amore. Sentite cosa dice San Paolo, attenzione ai nostri gesti che non servono solo per mettere a posto la nostra coscienza, secondo noi. Dice San Paolo, scusate che lo devo trovare. Dice San Paolo, a cosa servirebbe, anche se dessi la mia carne da bruciare, se non avessi la carità? Vuol dire che ogni gesto non deve essere fatto in modo formale, ma deve essere fatto proprio con l'atteggiamento interiore che sia un atto d'amore. Deve essere un atto d'amore, non solo formale, no? Do anche quando do un panino a chi ha fame, anche quando do 100 euro, 50 euro a chi so che ha bisogno, non deve essere solo un atto formale, ma in quell'atto che io faccio deve esserci l'amore.
deve essere fatto con amore, perché quel gesto potrebbe non valere niente. Non, soprattutto quando appena qualcuno ci fa qualche sgarro, un po' subito pronti a rinfacciare, ma io ti ho aiutato, ma io ti sono stato vicino, ma io ti ho dato. Già chi rinfaccia vuol dire che quando l'ha fatto non con un atteggiamento d'amore, ma per sentirsi compiaciuto delle sue gesta. Allora tre cose restano: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte la più grande è la carità. Cosa vuol dire quindi che la speranza e la fede non contano? No, San Paolo ci vuole dire che senza la vera carità non esiste una vera speranza e non esiste una vera fede, perché la fede si testimonia con l'amore. Si è lodato Gesù Cristo.
Grazie.